Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati al secondo appuntamento con Generazione Mobile Estate. Per tutto il mese di luglio vi stiamo tenendo compagnia con quattro puntate speciali in onda ogni sabato alle 13.30 dedicato allo studio, al lavoro e al fare impresa in Europa e nel mondo. Anche in questa versione balneare ci siamo concentrati soprattutto sui consigli pratici per consentirvi di pianificare al meglio un espatrio. Come sempre lo abbiamo fatto sulla base delle testimonianze che vi portiamo settimanalmente in onda. E anche in quest'estate 2020 abbiamo scelto alcune delle storie più interessanti e ricche di dritte pratiche tra quelle andate on air nel corso dell'ultima stagione. Questo è il marchio di fabbrica di Generazione Mobile, informazioni concrete e solide per aiutarvi a costruire un profilo professionale globale, senza fronzoli e senza chiacchiere, per aiutarvi ad affrontare da vincenti un mondo sempre più interconnesso dove mettersi in gioco. Prima di entrare nel menu della puntata, lanciamo ancora una volta il nostro appello a voi ascoltatori in vista della prossima stagione autunnale. Per prima cosa, cerchiamo nuovi testimoni per l'edizione 2020-2021. Se studiate, lavorate o fate impresa all'estero e se siete soprattutto ancora under 40, scrivete alla nostra email generazionemobile@radio24.it e potrete venire in onda nei prossimi mesi a fornire il vostro apporto nel costruire una generazione davvero globale e senza confini. Oppure, se conoscete qualcuno che vive oltre confine e presenta questo profilo, presentatecelo o presentatecelo. La seconda cosa che vi chiediamo, inviateci domande, riflessioni e suggerimenti sul tema espatrio, nelle sue connotazioni più pratiche ovviamente. Saremo ben felici di condividere queste informazioni o richieste di informazioni con il nostro network on air e online alla ripresa del programma. Bene, dunque è il momento di iniziare andando a riproporvi due storie. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata alla Gran Bretagna, importante terra di approdo per le ultime generazioni di expats italiani. Da qualche mese terra un po' meno promessa a causa della Brexit, che complicherà tutto a partire già dal prossimo anno. Ma Londra resta comunque una meta interessante.
Generazione Mobile.
La prima testimone della settimana è una manager 37enne, attualmente amministratrice delegata di un gruppo collegato a una delle più note agenzie di viaggi online. Alessandra ci ha spiegato 4 mesi fa, quando l'epidemia di coronavirus stava esplodendo, come fare a costruirsi un profilo di alto livello, approdando oltre Manica per lavorare in piena era Brexit. Buon pomeriggio, Alessandra Di Lorenzo.
Ciao.
Laurea in lingue e tecniche della comunicazione a Milano, master in marketing alla Westminster Business School a Londra. La tua formazione, Alessandra, ha avuto una forte impronta internazionale fin dall'inizio. Le scuole elementari le hai frequentate a Londra, solo per fare un esempio, ma hai studiato anche in una miriade di altri paesi. Allora, ci puoi riassumere rapidamente dove?
Sì, certo. Mio papà ha lavorato per 40 anni in Eni, quindi abbiamo seguito un po' il suo percorso. Da piccola ho vissuto nella Corea del Sud, le scuole elementari tra Londra e la Scozia e poi le scuole medie in Nigeria, per poi tornare a Londra con il master.
E quale valore aggiunto hanno portato queste esperienze alla tua formazione?
Sicuramente la lingua, perché parlo inglese da quando sono molto molto piccola, quindi un grossissimo vantaggio linguistico, ma soprattutto il modo di vedere il mondo e il modo di lavorare.
Dopo il master la tua carriera spicca al volo, allora ci racconti in breve, Alessandra, quali sono state le principali tappe del tuo percorso professionale?
Sì, certo. Io ho iniziato più o meno 15 anni fa, dopo il master qua a Londra, e ho cambiato parecchi lavori. Ho avuto la possibilità di provare a lavorare in molte multinazionali, quindi ho lavorato per una startup all'inizio, subito dopo il master, poi sono entrata in Yahoo, quando Yahoo era più importante di Google, tanti anni fa, dopodiché ho fatto esperienze in Nokia, in Vodafone, eBay e poi sono arrivata qua. Ricerca, diciamo, della nuova esperienza.
E la tua ascesa ti ha portato a ricoprire adesso l'incarico di amministratrice delegata presso una multinazionale del settore viaggi. Ci spieghi esattamente di cosa ti occupi?
Sì, certo, sono responsabile di Forward, che è l'azienda di marketing parte del gruppo lastminute.com, di cui fa parte anche Vola Gratis in Italia.
E allora chi meglio di te, Alessandra, può fornirci consigli preziosi su come affrontare un percorso di carriera nel marketing oltre Manica o più in generale in Europa? Allora, perché per cominciare la Gran Bretagna è il luogo dove essere per lavorare nel marketing digitale?
Ma il Regno Unito è il secondo mercato dopo l'America per gli investimenti nel settore di marketing e quindi in più particolare nel digitale. E ovviamente l'industria del marketing è molto sviluppata e sicuramente più matura qua che nel resto d'Europa. Il resto dell'Europa ha un approccio un po' più conservativo rispetto alla comunicazione e al marketing, quindi qua sicuramente aiutati anche dalla lingua che è un po' più snella, il marketing è veramente molto, molto forte, quindi è il posto, it's a place to be, il posto dove vogliamo essere se vogliamo fare marketing digitale.
E quale formazione consigli di avere per poter contare su opportunità concrete di lavoro in Gran Bretagna?
Ma la verità è che i profili, quelli tradizionali, sono un po' difficili da inquadrare nel digitale, quindi quello che noi facciamo soprattutto quando assumiamo ragazzi giovani è cerchiamo l'attitudine giusta, sicuramente le competenze linguistiche e l'attitudine giusta, quindi spesso nel digitale assumiamo persone che magari hanno lauree umanistiche e che magari entrano come stagisti.
Conoscenza dell'inglese e approcci attitudinali completano il profilo del candidato ideale, in che modo?
Sicuramente il digitale è un settore che sta cambiando tantissimo, quindi assumere persone che hanno già esperienza nel digitale spesso è molto difficile, soprattutto se pensiamo a profili come social media manager o profili nel social influencers, cose un po' più moderne di cui ci occupiamo. E quindi è super importante che le persone che sono interessate a entrare nel settore abbiano la testa giusta e la voglia e la motivazione di provare e imparare mentre insieme, insomma.
E allora, come preparare un buon curriculum per sbarcare in Gran Bretagna, magari nel settore marketing digitale?
Certo, purtroppo, meno male, il formato europeo non funziona, è un formato troppo lungo e troppo didascalico, molto, molto europeo. Il CV qua sempre inizia con un breve paragrafo descrittivo, quindi su chi siamo e cosa vogliamo fare. Dopo arrivano le esperienze e sicuramente il titolo di studio alla fine. Tra l'altro la fotografia non è richiesta né l'età, perché qua ci sono temi di potenziale discriminazione, non vogliono che non è necessario, ecco, dare questi dettagli anagrafici. E poi sicuramente il CV non dovrebbe superare, il curriculum non dovrebbe superare una pagina di lunghezza, soprattutto se si è neolaureati. Quindi è super importante essere precisi con un curriculum pulito e una formattazione chiara. E il curriculum, tra l'altro, vive sia sul documento Word o PDF che su LinkedIn. Importantissimo LinkedIn, che è il curriculum digitale.
A quale tipo di colloquio occorre prepararsi? Dove non sbagliare?
Allora, i colloqui adesso sono, il colloquio moderno è un po' diverso da quello che era prima. Prima di arrivare tra l'altro al colloquio si deve tenere in conto che la preselezione viene fatta anche da macchine. Quindi è importante che nel curriculum ci siano le parole chiave corrette e relative al ruolo che si sta facendo, che si sta cercando di ricoprire, quindi all'application. Super importante. Quando si arriva al colloquio è importante calibrare il modo in cui ci si veste e il linguaggio per il tipo di lavoro che si sta cercando, perché andare in giacca e cravatta da Facebook non è una buona idea.
Hai dei consigli di canali web da consultare per trovare opportunità nel marketing oltremanica?
LinkedIn, o come i nostri colleghi italiani dicono, LinkedIn. Perché ormai il portale che conosciamo tutti, che è il portale social del B2B, del business, è il posto dove vengono postate tutte la maggior parte delle opportunità che ci sono. Quindi super importante che il profilo LinkedIn sia coerente con il CV, quindi con il curriculum, e che sia pulito e organizzato. E non solo, perché il tema di oggi, la difficoltà dei ragazzi che entrano nel mondo del lavoro di oggi è anche il social, perché spesso i datori di lavoro vanno a vedere anche le pagine aperte di Instagram e di Facebook, quindi i profili social devono essere puliti, organizzati e possibilmente senza troppe fotografie di feste o cose strane.
Londra è the place to be, oppure ci sono anche altre città interessanti per lavorare nel marketing sia nel resto della Gran Bretagna che in Europa?
Sicuramente Londra è, anche per una questione linguistica, l'inglese si presta proprio al marketing, e così è una lingua più speech, più di impatto. Berlino sta facendo delle cose interessanti, sono sempre stati molto creativi, e poi Milano nel piccolo sta veramente evolvendosi in modo molto interessante.
Beh, meno male. Allora, Brexit resta ovviamente un grande punto di domanda, ma qualche certezza cominciamo ad averla. Dal prossimo anno occorrerà essere qualificati e avere uno stipendio abbastanza elevato per lavorare oltre manica. Il settore marketing digitale, secondo te, Alessandra, potrà offrire queste condizioni?
Ma chi lo sa, Sicuramente gli stipendi nel digitale sono buoni, soprattutto in UK, ma anche nel resto d'Europa, perché comunque sono profili nuovi e quindi le aziende ci sono, diciamo, più richieste di lavoro che persone che hanno le competenze necessarie. Quindi gli stipendi, diciamo, per questa situazione di mercato sono abbastanza buoni. Poi Brexit, chi lo sa, è un'incognita anche per gli inglesi.
Vita pratica a Londra, uno stato nello stato, è la capitale britannica, occorre arrivare chiaramente preparati. Quali siti consigli per trovare casa?
Allora, ce ne sono parecchi. Quelli principali sono Rightmove.co.uk e Zoopla con la doppia O. E poi c'è un altro sito che si chiama sparerooms.com, che principalmente è per i ragazzi che cercano un appartamento o una stanza in condivisione, perché teniamo conto che un appartamento in centro a Londra, un monolocale in centro a Londra può costare più di 1.500 sterline al mese. Quindi è ovvio che un neolaureato, un ragazzo che cerca che sta iniziando a Londra, probabilmente cerca una stanza in condivisione, come ho fatto io 15 anni fa.
Quali affitti attendersi invece, Alessandra? In quali zone della capitale è meglio cercare per trovare il miglior rapporto qualità-prezzo?
Allora, Londra ha tanti centri, quindi parlare del centro di Londra non ha tanto senso, perché c'è il West End, poi c'è Shoreditch, quindi in realtà c'è una zona 1 che è la zona super centrale, che è la più cara, è ovvio. E ci sono alcune zone che sono magari zone 2, zone 3, che sono buone, che sono collegate bene con i mezzi. E faccio degli esempi: al sud ci sono zone come Battersea e Clapham che sono interessanti. Oppure al nord ci sono zone come Islington, Holloway e Finchley, che sono anche lì collegate molto bene con i mezzi, ma incominciano ad essere in zone 2 e 3, quindi un po' meno care, ecco.
In un flash, Alessandra, questione conto in banca va fatto subito, perché?
Beh, per ovvie ragioni, se non hai il conto in banca non puoi veramente girare. La cosa interessante rispetto a quando sono arrivata qua è che ci sono tante banche virtuali adesso, tipo Revolut, tipo Starling Bank, tipo Monzo, N26 anche in Italia, quindi sono sicuramente da considerare per i ragazzi che arrivano qua, perché sono un po' più snelle per aprire il conto. Se no ci sono quelle tradizionali, HSBC, Lloyds, e queste di solito però chiedono un garante.
E allora, Alessandra, ringraziandoti per questa miriade, davvero miriade di consigli che ci hai regalato, ci hai offerto oggi, ti faccio l'ultima domanda. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Idee chiare e tanta forza di volontà.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa seconda puntata estiva, le storie e i consigli di espatrio in Gran Bretagna ai tempi della Brexit. Dopo aver ascoltato i suggerimenti di Alessandra Di Lorenzo, è arrivato il momento di dare la parola alla seconda testimone della settimana. Si tratta di una giovane assistant professor di arte greca e romana alla University of Nottingham. Tiziana ha completato la propria formazione classica tra Gran Bretagna e Stati Uniti presso prestigiose università anglosassoni prima di trovare un'opportunità oltremanica. Abbiamo intervistato Tiziana lo scorso gennaio. Buon pomeriggio Tiziana D'Angelo.
Buon pomeriggio a te Sergio.
Laurea in antichità classiche orientali, master e PhD in archeologia classica tra Oxford e Harvard, una formazione ai massimi livelli. La tua, Tiziana, le tue esperienze comprendono anche Berlino e New York, insomma una vera globetrotter. Attualmente di cosa ti occupi?
Io mi occupo di archeologia mediterranea, ho lavorato molto in Italia meridionale, soprattutto su archeologia funeraria e pittura antica, e devo dire che tra l'altro la mia esperienza di espatriata si fa sempre sentire un po' nella mia ricerca, tant'è vero che ora il mio prossimo libro sarà sulla pittura classica sulla Via della Seta, quindi proprio pensando a come l'arte e la cultura mediterranea viaggiassero per il mondo già in antichità.
Ricordiamo che nel 2019, l'anno scorso, hai vinto il premio Ghislieri a Pavia e nel tuo curriculum figurano, oltre alla parte accademica, campagne di scavo, mostre e documentari. Quali i più importanti?
Tra gli scavi sicuramente le campagne in Turchia con la spedizione archeologica di Harvard e per l'esperienza curatoriale e documentari sicuramente il lavoro nei grandi musei americani, quindi la Getty Villa di Los Angeles e il Metropolitan Museum di New York, e per i documentari ho partecipato ai documentari della BBC sulla città antica, e devo dire che insomma un po' tutte queste esperienze mi hanno aiutato a imparare a raccontare la mia ricerca in un modo nuovo, quindi valorizzando proprio semplicità e accessibilità di toni e contenuti.
Tiziana, con te vorrei passare subito ai consigli imprescindibili per giovani aspiranti docenti o ricercatori, perché l'abbiamo ascoltato, il tuo percorso può insegnare tantissimo. Partirei dalla scelta di una formazione internazionale da Pavia, dove eri studentessa al Collegio Ghisleri, sei prima partita per la Gran Bretagna, poi per gli Stati Uniti. Allora, come cercare opportunità di master all'estero?
Beh, innanzitutto occorre muoversi per tempo e con questo voglio dire un anno di anticipo. Le domande di ammissione si presentano durante l'inverno dell'anno precedente all'inizio del corso. Il punto di partenza è quasi sempre internet e qui il problema è la mole di informazioni a disposizione, quindi io consiglio di domandarsi cosa si voglia effettivamente ottenere dal master. Se si cerca un'esperienza all'estero con l'idea di proseguire con una carriera non accademica, allora consiglio proprio di privilegiare magari il prestigio dell'università rispetto alla scelta magari di un relatore di tesi ideale. Se invece si guarda al master come preparazione per una futura carriera accademica, allora darei più peso alla scelta di un'università in cui si possa lavorare con i migliori esperti del proprio settore.
Un analogo ragionamento si può fare per il dottorato oppure i consigli qui sono diversi?
Beh, a livello di tempi, sempre la stessa cosa, quindi muoversi con un anno di anticipo, tenendo conto che un'application di dottorato può richiedere tranquillamente un paio di mesi per prepararla. Ricorderei anche che, diversamente dall'Italia, in Inghilterra o in America i professori non assegnano un progetto di ricerca ai dottorandi e c'è proprio l'aspettativa che lo studente abbia almeno un'idea generale dell'argomento su cui vuole fare ricerca e soprattutto che abbia un question-based approach, cioè delle chiare domande che guidino insomma il suo progetto di ricerca. E consiglio poi di contattare i relatori nella fase di preparazione della domanda, è una prassi molto comune e i professori sono disponibili.
È molto interessante considerare le borse di studio di cui tu hai usufruito. Come approfittarne, insomma, dove cercarle e quanto possono coprire in percentuale?
Assolutamente essenziali sia a livello finanziario sia per il prestigio che portano con sé. Allora, in America il dottorato è generalmente finanziato per tutti gli studenti ammessi con delle borse che coprono tasse universitarie, assistenza sanitaria e che forniscono anche uno stipendio mensile piuttosto generoso. In Inghilterra invece l'ammissione a un programma di master o di dottorato non garantisce l'assegnazione della borsa e si deve fare domanda separatamente. E qui ci sono delle borse bandite dai Council Nazionali di Ricerca, da fondazioni private come la Gates Cambridge Foundation o delle borse più specifiche bandite da ciascuna università o college e l'entità della borsa varia, può coprire solo le tasse universitarie o anche fornire una quota per le spese di mantenimento.
Parlando invece di ricerca di lavoro all'interno degli atenei britannici o anche statunitensi, insomma anglosassoni, dove cercare le offerte? Ci sono dei siti di riferimento imprescindibili?
Dunque, allora, sempre la questione di muoversi con un anno di anticipo. Suggerisco di affidarsi a siti come jobs.ac.uk per l'Inghilterra o il Times of Higher Education, ma anche dei forum come Academic Jobs, Wiki, sono comunque molto affidabili. Inoltre, la maggior parte dei settori ha una propria mailing list che connette studiosi in tutto il mondo e su cui vengono postati regolarmente degli annunci di opportunità lavorative. Quindi c'è da scoprire quale sia quella del vostro settore e iscriversi quanto prima.
L'application poi prevede ovviamente un curriculum, ti chiedo come deve essere strutturato per lavorare in ambito accademico.
Allora, non ha limiti rigidi di lunghezza, però deve essere chiaro e ben strutturato, quindi niente paragrafi di prosa, tenersi su una struttura in elenco puntato. Le sezioni principali sono appunto carriera professionale, formazione accademica, borse di studio, premi, finanziamenti, pubblicazioni, relazioni di convegno e esperienza di insegnamento. Poi il resto da aggiungere a seconda del proprio profilo.
E soprattutto citare dei referenti. Chi devono essere?
Allora, la lettera di referenza è un elemento chiave e ancora sottovalutato dai candidati italiani. Spesso l'errore è quello di credere che avere l'appoggio di uno studioso di peso sia sufficiente, però il problema è che il referee deve essere una persona che abbia un'ottima, dettagliata conoscenza del nostro percorso e del nostro lavoro. Quindi è necessario spiegare con degli esempi proprio concreti cosa renda brillante il candidato. Quindi il mio consiglio è di scegliere con cura i propri referees e di non avere timore di spiegar loro come funzioni il sistema di referenza anglosassone.
C'è una variabile importante per voi accademici italiani oltremanica, si chiama Brexit. Ormai è vicinissima, la consideri una minaccia non nel breve ma nel medio periodo e consideresti a un giovane collega di guardare ancora oltremanica per trovare lavoro in ambito accademico?
Allora, la Brexit rischia di tagliare l'Inghilterra fuori da tutta una rete di finanziamenti europei e potrebbe creare dei problemi con i permessi di lavoro. C'è da dire però che le università si sono immediatamente mobilitate per tutelare i propri docenti e ricercatori. Io per esempio ho ottenuto la residenza permanente in meno di 2 settimane. Quindi per il momento la risposta è sì, consiglierei ancora ad un collega di venire a lavorare in Inghilterra, ne vale ancora la pena.
Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Beh, io gli consiglierei di farlo e di farlo al più presto.
La seconda puntata estiva di Toolbox ci accompagna in questo nostro excursus estivo sulle dritte utili del Ministero degli Esteri per i giovani connazionali oltre confine. La Farnesina negli ultimi anni ha cominciato a chiedersi come offrire servizi pratici di primo aiuto dedicati alle centinaia di migliaia di giovani che hanno dato corpo alla cosiddetta nuova emigrazione professionale italiana e ha deciso di farlo direttamente nelle città di approdo grazie al supporto della nostra ampia rete consolare. Ne sono nati esperimenti molto interessanti e anche di successo, come ci ha spiegato Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina.
Vista l'importanza dei flussi di nuova mobilità verso l'estero in questi ultimi anni, ci siamo strutturati con 2 modalità principali. La prima, la creazione di portali web dedicati sui siti degli uffici consolari e delle stesse ambasciate per dare informazioni aggiornate sul paese, sugli aspetti normativi più importanti e anche sulle offerte di lavoro, sulle modalità per accedere al locale mercato del lavoro e altre informazioni più di carattere più generale. E al tempo stesso abbiamo organizzato tutta una serie di incontri, di seminari informativi, di occasioni di scambio proprio dal vivo, ecco, con i nuovi arrivati in tante realtà all'estero per poter raccogliere le loro richieste e per poter veicolare delle informazioni.
Andiamo a fare degli esempi concreti. Allora, partendo proprio dai portali, qui ci può raccontare quali sono quelli che stanno riscuotendo maggior successo e stanno anche funzionando meglio?
Dunque, portali ne abbiamo molti, dal Regno Unito all'Australia, all'Argentina, alla Francia. Sicuramente i più interessanti sono quelli che sono stati creati, anche perché sono stati i primi, a Londra con il progetto cosiddetto Primo Approdo e in ambasciata a Berlino con il progetto Primi Passi in Germania, guida per un primo orientamento. Queste sono quelle che ritengo le realtà, diciamo, di maggior impatto, proprio perché i nostri espatriati vanno molto spesso proprio nel Regno Unito e in Germania, quindi riescono a raggiungere una collettività ampia di italiani all'estero. E questi portali consentono poi delle forme non solo di informazione ma anche di aggregazione successiva attraverso quegli incontri cui facevo riferimento e che avvengono regolarmente.
E qui arriviamo proprio alla parte, come dire, seminari, incontri dal vivo, che sono poi anche molto importanti per fare rete fisica tra chi chiaramente è già sul posto e chi invece vi è appena arrivato e ha anche bisogno di costruirsi un proprio network. E qui quali esperienze può portare, ad esempio?
Ci sono stati incontri informativi sempre a Londra, in Australia, Perth, Adelaide, Sydney, Melbourne. Vorrei però soffermarmi su quelli della Germania ancora una volta, gli incontri Benvenuti a Berlino, che sono davvero molto interessanti. Un incontro sul sistema amministrativo, per esempio, della città, altri sul lavoro, come orientarsi e conoscere i propri diritti. Altri dedicati invece agli imprenditori e liberi professionisti, alla scuola, al fisco locale, al sistema sanitario tedesco, quindi una miniera di informazioni che hanno consentito il confronto con i nostri connazionali. Altrettanto interessante per esempio l'esperimento del Consolato Generale a New York, Meet the New Italians, che ha proprio l'obiettivo di coinvolgere questa nuova generazione di migranti italiani per favorire la partecipazione alle attività del Sistema Italia e più in generale per metterli in contatto fra loro. E ciascun incontro è stato dedicato a un settore specifico, arte, architettura, moda, medicina, finanza, ristorazione, chef, sport anche. Quindi sono occasioni preziose per discutere percorsi di carriera, opportunità, le tendenze di quel settore. Altrettanto interessante, spostandoci in Africa, la rete dei ricercatori italiani a Città del Capo, un altro bel esempio di incontri che riaccolgono fisici, chimici, biologi, ingegneri in quella città, però anche architetti, giuristi, economisti, antropologi addirittura.
Un'ultima cosa, se pensate di ampliare ulteriormente queste esperienze dando un ulteriore impulso alle reti consolari, ma soprattutto dove trovare informazioni, se c'è un punto unico dove poter trovare informazioni su tutte queste iniziative?
Sicuramente le informazioni si raccolgono via web, sui portali delle nostre ambasciate, dei nostri consolati, suggerirei di consultare l'app Mappamondo, scaricabile per tutti gli smartphone, dove si può rintracciare il consolato di riferimento e trovare quindi anche queste informazioni.
Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast. Lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.